se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Ciao a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono Rick Dufer e come avrete intuito la puntata di oggi è particolare, è speciale perché dura più di un'ora. E lo so che pubblicare un Daily Cogito così lungo sembra quasi una violenza psicologica perché molti di voi non riusciranno ad ascoltare la puntata tutta d'un fiato come spesso accade, ma vi consiglio di sentirla comunque fino in fondo, magari spezzando l'ascolto in diversi momenti della giornata. Perché? Beh, perché oggi vi propongo i miei ragionamenti onesti e il più possibile approfonditi su tematiche delicate, molto vaste, che impattano sulla vita di ognuno di noi. Infatti discuterò di cambiamento climatico, di Greta Thunberg, di sostenibilità, di ambiente e di tutte queste cose che sono così centrali per il nostro futuro, cercando il più possibile di essere umile, di essere aperto all'ascolto, anche all'errore, quando dimostrato con argomenti, però portando la mia prospettiva nel tentativo di, come dire, di contribuire a questa conversazione così vasta e centrale per il nostro secolo. Ora, qualche settimana fa ho letto un post su Facebook in cui un utente immaginava un dialogo, non molto immaginario, fra due persone, X e Y. X diceva: «Sai, a me questa Greta Thunberg sta simpatica». Y rispondeva pacatamente: «Ah, non è che mi convinca più di tanto, sinceramente». Così X si scaldava un po' e diceva: «Beh, no, guarda, ti sbagli. Lei in realtà è ammirevole perché è una bambina che tratta di tematiche molto importanti». Così Y, scaldandosi, diceva: «Ma secondo me sei un po' ingenuo perché è evidente che è un po' manipolata dalla mamma e da qualche potere forte». Così X ribatteva dicendo: «Tu non capisci niente, no, sei un negazionista, no, tu davvero non capisci un cazzo di questi problemi». E Y diceva: «No, tu ti fai manipolare così facilmente, Greta in realtà è parte di un complotto». E alla fine si prendevano per i capelli e si prendevano a pugni. Ed è esattamente quello che avviene quando si parla di queste tematiche, perché uno degli effetti di Greta, e forse non è un effetto da lei voluto, anzi sicuramente non è da lei voluto, è la polarizzazione di questa tematica. Quello che cerco di fare io oggi è, non polarizzando, portare la mia prospettiva, che sicuramente è diversa dalla tua e poi dalla tua e da moltissime prospettive, analizzando in modo onesto e lucido questo fenomeno e tanti altri. Quindi prima di scrivere un commento, prima di dire che sei in disaccordo, prima di magari lanciarmi insulti e improperi, prima di dire la tua, il mio invito è: dedica questa oretta, ascolta quanto ho da dire, perché magari riusciamo a tirare fuori qualche idea interessante da questo scambio. Perciò non ti rubo ulteriore tempo, perché già il podcast è lunghissimo. Questo poi verrà pubblicato anche in formato video sul mio primo canale YouTube questa sera verso le 18, quindi lo puoi ascoltare adesso o lo puoi anche vedere questa sera, scegli tu. Detto ciò, ti lascio all'ascolto e non dimenticare che non è tutto noia ciò che pensa. Sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati qui sui miei canali. Che tu stia seguendo questo episodio in formato podcast su Daily Cogito o che tu lo stia vedendo in formato video sul mio primo canale YouTube, sappi che oggi andremo lunghi. O perlomeno non so quanto andremo avanti, però ho il sospetto che questo episodio sarà abbastanza lungo. Perché? Beh, perché quando si tratta di argomenti complessi, e nella scala della complessità il cambiamento climatico è in testa su ogni altra questione, beh, ci sono tanti aspetti da sviscerare, da analizzare e di cui discutere. E con questo episodio cercherò di fare discutere, perché? Perché di fronte a questa questione epocale, che è forse il problema del nostro secolo, beh, credo sia necessario portare avanti la discussione, immettendo all'interno di questa conversazione collettiva, che è sempre più confusa, sempre più violenta, qualche elemento di riflessione. Io parlo da non esperto, non scienziato, perciò tu potresti chiederti, vabbè, ma cosa sto a ascoltare? Eric Dufer, che è filosofo, a riguardo di un problema che è invece scientifico. E invece le cose non stanno così, perché se nella diagnosi del problema sicuramente la scienza ha una voce preponderante, adesso ci arriviamo, la questione cambiamento climatico è, come vedremo, una questione eminentemente, soprattutto nelle soluzioni e nelle conseguenze, e anche nel modo di analisi e di trattazione di certe questioni, un problema di stampo economico, politico, sociale ed etico, quindi filosofico. Perciò siediti, abbi pazienza, ascoltami, guardami e qualunque sia la tua opinione, fammi un favore. Non scattare subito, appena dirò qualcosa con cui ti trovi in lieve disaccordo, perché io qualcosa su cui tu sei in disaccordo lo dirò sicuramente. Perché? Perché esprimerò la mia prospettiva e per fortuna in un problema così complesso ogni prospettiva è diversa da tutte le altre. E sul cambiamento climatico c'è una cosa importante da dire proprio all'inizio, che nessuno sa davvero tutto di questa questione, nessuno, persino all'interno della comunità scientifica, come vedremo, all'interno dei problemi particolari, ci sono tantissime visioni, tantissime prospettive, c'è un dibattito in corso. Perciò, ad esempio, quel dato che viene spesso lanciato un po' con troppa semplicità, il 97% degli scienziati è d'accordo sul cambiamento climatico, in realtà va un attimo specificato. È vero, c'è grande consenso, ma non voglio correre troppo, perché non voglio incorrere in semplificazioni, cercherò di non farle, però ripeto, non farti triggerare, non metterti a scrivere i tuoi commenti al minuto 2 di questo video, calmati, un bel respiro e ascoltami fino alla fine, anche perché ti darò magari delle fonti che potrebbero essere interessanti per l'approfondimento. Quindi io parlo da non esperto, parlo però da persona molto curiosa che negli ultimi mesi ha letto, ascoltato, visto, analizzato tantissime opinioni a riguardo, opinioni di tutti i generi. Ho letto opinioni di negazionisti, ho letto analisi di scienziati, ho letto i catastrofisti, ho letto le persone più ragionevoli e ovviamente, come te, ho seguito tutta la vicenda di Greta Thunberg, che non è Thunberg, non è neanche Thunberg in realtà, vabbè, però la chiamerò così, di Greta Thunberg. Ed è una questione che ha mosso gli animi. E io sono felicissimo di vedere che milioni di adolescenti si sono fatti trasportare emotivamente e con il cuore in questa questione. Ma di nuovo le cose sono più complesse rispetto al semplice dire che bello, che bravi. Anch'io a 15 anni, a 16 anni mi lasciavo trascinare da questioni così complesse, inevitabilmente facendomi trascinare da qualche slogan, da qualche banalizzazione e semplificazione, ed è normale che sia così. Però poi dobbiamo fare anche un passo in più. E quel passo in più ci serve perché nella questione del climate change ci siamo dentro tutti quanti, nessuno escluso. E io credo che i negazionisti siano davvero una minoranza schiacciante. E per questo non bisogna dare loro troppa importanza. E, altra piccola premessa, sappiate che criticare alcuni aspetti del movimento di cui Greta è simbolo, e adesso arriviamo anche a quello, non significa essere negazionisti. E quindi, fatte queste doverosissime premesse, partiamo. Io mi fido della scienza. Io sono una persona pragmatica, come ho detto in passato, per esempio. Non conosco perfettamente l'immunologia, anzi, non so un cazzo. Per fortuna mia e vostra non farò figli, ma se dovessi avere figli in futuro, io li vaccinerei. Perché? Perché la schiacciante maggioranza della comunità scientifica mi dice che i vaccini, fanno bene. Sono delle cose da perseguire, da promuovere e di cui bisogna fidarsi. Certamente anche lì mi sono informato molto e ho capito che all'interno del problema vaccinale ci sono delle questioni anche di ordine non esclusivamente scientifico, ma anche di opportunità, di ordine etico, di ordine politico. E infatti in passato ne ho parlato varie volte criticando il decreto Lorenzin, che non ha a che fare con la scienza, ha a che fare con un altro ordine di questioni. Però io mi fido della scienza ed è per questo che sono convinto che il climate change esista. Noi viviamo in un'epoca in cui il cambiamento climatico è una cosa, è un fatto, è un fattore di rischio ed è un fattore di cambiamento sociale, politico, economico e chi più ne ha più ne metta. Non metto in dubbio e non l'ho mai fatto che il cambiamento climatico sia un fatto nudo, crudo e concreto. E su questo, se andiamo a leggere tutti i documenti, tutti gli articoli, tutti i paper, ci accorgiamo che nella comunità scientifica c'è un enorme, straripante consenso. E lì sì, il 97% degli scienziati dice che il climate change è un fatto. Ed è una piccolissima parte quella degli scettici, in cui rientrano quei 500 scienziati che di questi giorni, insomma, si parla tanto, su cui anche lì bisognerebbe fare tutto un discorso, però magari non lo facciamo oggi. C'è una piccola parte di persone, che di scienziati anche, che nega, però io qui sono pragmatico e dico, cavolo, mi fido della scienza, il 97% degli scienziati, dei climatologi, delle persone all'interno di questo problema dicono che c'è, io mi fido che c'è. Non lo vedo nella mia vita di tutti i giorni, non riscontro ancora un impatto così forte, perciò devo analizzare le analisi altrui, quelle competenti. Perciò io so che c'è, ne sono certo. Dopodiché, il climate change è causato in buona parte, in gran parte, da attività umane. È antropogeno o antropogenico, adesso mi sfugge la corretta formula. E su questo voglio dire una cosa. Ero scettico a riguardo, ok? Anzi, sicuramente ancora oggi bisogna capire cosa significa in buona, in gran parte. Perché dico questo? Perché io mi fido della scienza e mi accorgo che la percentuale di scienziati che affermano che la causa principale del climate change è antropogenica è comunque una parte minore rispetto a quel 97% soverchiante. C'è un dibattito, cioè io sono convinto, perché la maggioranza degli scienziati mi dice così, che nei modelli, nelle valutazioni, nelle analisi è dimostrato che le cause del climate change attualmente sono in buona parte di natura umana, delle attività umane, industriali, dei trasporti, della produzione di energia elettrica, eccetera, eccetera, ok? Certamente è un fatto di discussione. Perché? Perché in realtà è vero anche che i sommovimenti, sono vere due cose. Da un lato i sommovimenti climatici, le oscillazioni climatiche ci sono un fatto e sono sempre state così, quindi credo che l'attività umana stia forse amplificando un cambiamento che già naturalmente ci sarebbe, perché se noi andiamo a guardare le oscillazioni, tu capisci che bene o male ci sarebbe comunque questo cambiamento, forse le amplifica, e su questo io sono molto d'accordo, perciò dobbiamo intervenire sulle attività umane. È nostra responsabilità migliorare il nostro rapporto con l'ambiente. Io in passato su questo fatto ero molto più scettico, poi ho studiato, ho discusso, perché io discuto in maniera aperta, quando mi si portano ragionamenti, argomenti utili, io so cambiare idea, e questa è una cosa che dovremmo imparare a fare tutti, è una cosa di cui vado orgoglioso, io nel tempo ho ammorbidito la mia posizione. Se 2 anni fa avrei detto che non sono così certo che le attività umane siano di effettiva origine in buona parte antropogenica, oggi ti dico sì, secondo me l'attività umana è una buona parte di questo cambiamento climatico. Non è l'unica parte, non è neanche secondo me la parte schiacciantemente preponderante, secondo me c'è una buona fetta su cui dobbiamo intervenire. C'è tutta un'altra parte di movimenti che in realtà però su cui non abbiamo molto potere. E qui c'è la seconda parte di questo ragionamento. Ricordatevi che quando si parla di cambiamento climatico, qualunque modello noi mettiamo in campo per l'analisi di quello che è questo fenomeno sarà un modello semplificatorio, non c'è nulla da fare, non abbiamo né la tecnologia, né gli strumenti, né il linguaggio per descrivere in modo univoco, chiaro e lineare una cosa così ramificata, complessa e plurimamente divergente come il cambiamento climatico. Però io mi fido della scienza e so che i modelli prodotti, i quali affermano che l'attività umana è un motore importante di questo cambiamento, sono dei modelli prodotti in buona fede e con i migliori strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi sarebbe stupido da parte mia insistere nello scetticismo che nutrivo qualche tempo fa. No, in buona parte siamo noi. Punto. Stop. Poi, quando in futuro dovesse venire smentita questa cosa o confermata ancora di più, io sarò disponibile a rivedere nuovamente queste mie posizioni. Poi c'è un terzo fatto, sempre premettendo che io mi fido della scienza, ovvero il fatto che il cambiamento climatico è catastrofico e distruggerà tutto quello che conosciamo e muterà il mondo in modo radicale. Ora qui, in realtà, andando a vedere, non è che ci sia tutto questo consenso, anzi, la fetta di scienziati che parla di catastrofe, che parla di apocalisse, che parla di estinzione dell'uomo, è una minima parte. Esattamente come è una minima parte nell'altro partito, quella di coloro che dicono che no, in realtà non c'è nessun cambiamento climatico, sono due estremi. Io non credo che il cambiamento di quest'epoca possa essere catastrofico né per l'essere umano né per il pianeta in sé per sé. Credo che abbia degli effetti, sì, c'è una accelerazione importante nell'estinzione di varie specie, c'è un abbassamento della qualità dell'ambiente in cui viviamo, però non c'è nulla di catastrofico. Non trovo che ci siano i presupposti per lasciarci trascinare da questo catastrofismo. Quindi io lì dico no, anche perché, non solo perché, ripeto, non credo nel catastrofismo, non credo nei proclama apocalittici, perché i proclama apocalittici ci sono da sempre, da quando esiste l'idea del cambiamento climatico. Voglio dire, secondo il Club di Roma negli anni 70, entro metà degli anni 80 noi avremmo dovuto vivere il collasso ambientale, c'erano delle previsioni assurde, eccetera, eccetera. Non è avvenuto nulla di tutto questo. Stessa cosa col buco nell'ozono. Negli anni 90 tutti dicevano, vabbè, distruggeremo tutto, ormai è troppo tardi anche per eliminare i CFC. Poi in realtà no, non c'è stata nessuna tragedia, nessuna devastazione. Anche qui siamo all'interno di una discussione che ha poco di scientifico, perché la scienza non si esprime tanto su quello che avverrà. Quella è futurologia, e per chi ascolta Daily Cogito sapete che la futurologia è una cosa che mi fa molto ridere, perché il futuro è sempre radicalmente diverso da come ce lo immaginiamo tutti noi, anche i più intelligenti. La scienza invece è nella parte di diagnosi, o come ho detto, nella diagnosi io mi fido della scienza e affermo che il cambiamento climatico c'è e che elasticamente, con l'opportunità di ragionarci ancora di più, è in buona parte attuato da attività umane. Ma che siamo verso il catastrofismo, secondo me no. Oltretutto, secondo me, il catastrofismo ci porta sempre a prendere delle soluzioni abbastanza sbagliate. Mi viene in mente questa citazione di Harari, nel suo ultimo libro, 21 lezioni per il 21esimo secolo. Mi piace Harari, che io considero discretamente catastrofista in alcune cose, poi scrive questa citazione. Dice, quindi che cosa accadrà? Il primo passo consiste nel mitigare le profezie di una imminente catastrofe e passare dal panico alla perplessità. Il panico è una forma di arroganza. Deriva dall'atteggiamento compiaciuto di chi sa con esattezza dove sta andando il mondo, verso il basso. Un atteggiamento perplesso è più umile ed è inoltre potenzialmente capace di una visione più lucida. Se siete tentati dal correre giù in strada gridando «l'apocalisse è vicina», provate a ripetere a voi stessi «no». Non si tratta di questo, la verità è che non capisco cosa sta succedendo nel mondo. Ecco, io credo che questa è una cosa molto saggia, la perplessità, il valore della perplessità e della prudenza, perché è di questo che vorrei parlarvi oggi. E in realtà, nella mia idea, questa che è la premessa al video doveva durare 4-5 minuti, siamo a quasi un quarto d'ora di video. Molto bene, Rick, bravo. Comunque, veniamo a noi. Nelle ultime settimane ho letto, ascoltato e studiato moltissimo, moltissimo. E fra la mole di materiale che ho incontrato in queste settimane, a riguardo del fenomeno Greta, del cambiamento climatico, eccetera, eccetera, perché mi interessa, perché ripeto, mi coinvolge in prima persona, all'interno di questo ho individuato e vi consiglio due fonti che dovete andare a recuperare alla fine di questo video. E le due fonti, poi ce ne sono tante altre, però due fonti sono proprio, secondo me, centrate, illuminate, ben impostate. Uno è l'articolo che trovate sulle scienze, scritto dall'amico Dario Bressanini. Dario ha scritto un articolo illuminato e illuminante sul fenomeno Greta, personalizzando molto il ragionamento. Lo trovate sotto nei link, leggetelo. Leggetelo perché lì si sente veramente la voce di uno scienziato, che certo non è un climatologo, ma ripeto, Questo problema non coinvolge soltanto la climatologia, un po' più ampio, però potete sentire la voce di una persona saggia. secondo me quell'articolo di Dario è saggio. Leggetelo alla fine di questo video. Il secondo consiglio che vi do è di andare ad ascoltare il video di Andrea Idini, che è un amico fisico che studia e lavora in Svezia, insegna fisica in Svezia. Ha un canale YouTube molto piccolo e io gli auguro che cresca molto, perché merita, perché tratta di fisica in modo molto, molto interessante e competente, da specialista, e ha parlato, anche dal punto di vista di un fisico, del cambiamento climatico. Ed è un video centratissimo, in cui tantissimi argomenti, io quando l'ho visto ho detto, oh beh, per fortuna, di queste cose magari io nel mio video non parlo, ma rimando al suo video. Quindi alla fine del mio video, prima di lanciarvi nel rant, di scrivermi un commento cattivo, andate a vedere anche il video di Andrea. È un'altra mezz'ora, però ripeto, se volete affrontare il cambiamento climatico c'è bisogno di tempo, di pazienza, di fatica, non delle pilloline, dello slogan, no, no e no. Quindi queste sono le due fonti, fra tutte quelle che ho incontrato nelle ultime settimane, che ho valutato, e che fanno parte anche del mio ammorbidimento nei confronti di questa tematica. E adesso veniamo al fenomeno Greta. Parlare di Greta è difficilissimo. È difficilissimo perché, vabbè, come avete capito anche dall'inizio di questo episodio, la discussione è polarizzata in un modo malato. Malato perché non c'è un'altra parola, è veramente ammalata la polarizzazione di questo periodo. E quando ho pensato questo video, un po', ve lo dico, ero preoccupato perché cazzo, non è una cosa da prendere alla leggera trattare di questo argomento, in quanto già sai che un sacco di gente si incazzerà. Però una persona che vuole esprimere la sua opinione deve anche far pace con il fatto che, soprattutto in un argomento di questo tipo, qualcuno si incazzerà, tanti forse, però spero che nessuno venga a picchiarmi sulla testa. Parlare di Greta significa parlare di un fenomeno da molti punti di vista. Si tratta prima di tutto di parlare di lei nel modo in cui ne parlano pochi, cioè come persona, come adolescente. A me dispiace per Greta. Lo dico con empatia. Lo dico con empatia perché? Perché Greta, a mio parere, fra qualche anno potrebbe pentirsi dell'esposizione mediatica alla quale è stata sottoposta. Perché è una ragazza, ed è una ragazza che dimostra le sue fragilità, le dimostra quando ha pianto alle Nazioni Unite, dimostra che gestisce emotivamente in modo problematico questo tipo di questioni. È una ragazza che si è lasciata trasportare emotivamente, per fortuna, perché bisogna che a quell'età ci si lasci trasportare emotivamente, da una tematica fondamentale per la sua vita, per la mia vita e per il nostro tempo, però è anche una ragazza con dei problemi. La sindrome di Asperger è una questione che va messa sul piatto della bilancia. E a me dispiace per Greta come persona perché, e qui c'è il secondo aspetto, è diventata un simbolo. Io sono allergico ai simboli. A me i simboli, gli slogan, stanno sulle palle, ragazzi. Non c'è nulla da fare. Ogni qualvolta qualcosa diventa un simbolo, a mio parere, significa che si è abbandonata la capacità di ragionare su quella cosa. E il fatto che lei sia diventata un simbolo è il motore della polarizzazione in cui ci siamo trovati, in cui è così difficile discutere di una tematica che in realtà fa parte della nostra intimità quotidiana, come il cambiamento climatico. Perciò mi dispiace per la Greta persona, perché è diventata un simbolo. E in quanto simbolo è stata colpita dalle due cose peggiori che possono capitare a un individuo umano. Ancora peggio a una sedicenne con dei problemi comportamentali come la sindrome di Asperger. E le due cose peggiori che possono capitare quali sono? Beh, da un lato l'odio, l'insulto, la demonizzazione vera. Io ho letto delle cose su Greta che non auguro di ricevere neanche al mio peggior nemico. E io auguro a Greta o di venire protetta molto da questa valanga di schifo che le è stata riversata contro, oppure che abbia il pelo sullo stomaco alto così per poterlo sopportare. Perché io credo che già una persona, già un adulto con le spalle belle larghe farebbe un sacco di fatica a gestire emotivamente tutto quello che ho letto a riguardo di Greta. Ha maggior ragione una ragazza mediamente più fragile di altre, perché ripeto, l'Asperger ti rende più fragile, ti rende più esposto, non c'è nulla da fare. Quindi le auguro di venire protetta oppure di saper reagire. L'altro aspetto terribile con cui si è trovata ad avere a che fare è l'idolatria, che è terribile tanto quanto l'altra. Perché l'idolatria, che sta la santificazione, la beatificazione, che è parte integrante del divenire simbolo, esattamente come l'idiosincrasia, ha degli effetti dirompenti. Per esempio, l'effetto dirompente è quello di inizialmente compiacersi della vicinanza. Io ho visto alcuni sit-in a cui Greta ha partecipato, alcune manifestazioni in cui lei era palesemente compiaciuta e felice, giustamente, del consenso, dell'idolatria tributatale. Però c'è un aspetto, il rovescio della medaglia. L'idolatria comporta sempre la necessità di mantenersi alle aspettative, all'altezza delle aspettative, che è una cosa umanamente impossibile. Prima o poi Greta, di fronte a coloro che l'hanno idolatrata, che l'hanno portata in palmo di mano, ovviamente dimostrerà di essere umana. E allora l'idolatria facilmente poi si trasforma in idiosincrasia, a volte ancora peggio. Questo un influencer lo vive sulla sua pelle, io l'ho vissuto sulla mia pelle, persone che anni fa mi seguivano con cieca idolatria, quando poi io magari ho detto qualcosa di contrario rispetto alle loro aspettative, beh, ecco che io sono diventato la peggio merda. E questo capita a me, che ho qualche decina di migliaia di follower. Greta ha milioni di persone che la seguono, milioni anche di adolescenti che sono la categoria più, mi verrebbe da dire una parola che sembra sbagliata, ma cercate di capire, più violenta nella costruzione e nella distruzione degli idoli. Quindi è un bel problema, Greta, un bel problema diventare un simbolo. Poi c'è un altro aspetto per parlare di Greta, ed è Greta come occasione di incontro e informazione. E io sono autenticamente felice del fatto che Greta abbia rappresentato questa occasione per milioni di adolescenti. Perché in un'epoca nella quale l'idolatria spesso viene tributata a personaggi veramente, boh, come dire, umanamente piccoli, ok? Che possono anche rappresentare degli esempi di merda, credo che aver guidato milioni di adolescenti verso quella strada, interessandosi a una questione reale come il cambiamento climatico, come l'attenzione nei confronti dell'ambiente, beh, sia una grande cosa. Io sono stato felice di vedere le piazze strapiene. Sono felice di vedere che tante persone hanno cominciato a parlare di un problema reale. E questo è quindi qualcosa di estremamente positivo. Cioè, credo sia estremamente positivo perché poi accadrà inevitabilmente che una buona parte delle persone che hanno popolato le piazze in queste settimane, fra 2 anni, si dimenticherà di questo problema. Non c'è dubbio, è sempre così, è sempre così. E magari se ne riapproprierà quando magari le conseguenze del cambiamento climatico dovessero toccare in maniera più attenta alle loro vite più vicine. Però so anche che una fetta importante di questi ragazzi poi finirà per abbandonare gli slogan, le semplificazioni e la piazza, l'emotività, per andare magari a leggere, a studiare. Io credo che qui, fra i miei ascoltatori, sia nel podcast che nel video, ci siano tante persone che hanno fatto parte di quelle folle. Ed è una bellissima cosa. E quindi questo va tutto il mio applauso. Probabilmente invidio questa occasione, che nei miei 15 anni non mi è stata data, perché quando io avevo 15 anni in realtà le battaglie vere erano quelle contro Berlusconi, erano quelle contro i tagli alla scuola, che sono tutte battaglie comunque comprensibili, che sono battaglie importanti, però questa battaglia è la battaglia del nostro tempo. Quindi forse invidio questo fuoco che questi ragazzi hanno seguito, ed è bello, continuate così. Poi c'è un ultimo aspetto nella valutazione del fenomeno Greta, e questo aspetto è quello su cui baserò la seconda parte di questo video, quindi tenetevi forte perché adesso si entra nelle cose problematiche. E ve l'avevo detto che era lunga oggi, ve l'avevo detto, però voi per fortuna potete anche decidere di guardare tutto questo video in diversi momenti della giornata, mentre io non posso semplificare questo discorso perché sarebbe un insulto alla mia e vostra intelligenza e soprattutto alla nostra curiosità. Perciò, altro aspetto del fenomeno Greta da analizzare, è la parte delle soluzioni proposte. Ovvero non la parte di diagnosi, non la parte che discute del fatto dell'esistenza del cambiamento climatico, ma la parte che ha a che fare con il ok, che cosa combiniamo? Che strade prendiamo? Che direzioni dobbiamo intraprendere per affrontare questa questione? E lì ovviamente noi abbandoniamo in buona parte il campo della scienza, perché quando tu parli di soluzioni, tu parli soprattutto di politica, parli di economia, di denaro, di risorse, parli di comunicazione, parli di persuasione, parli di etica, di effetti sulla vita. Quando parli delle soluzioni a un problema così complesso, parli anche di previsioni, quindi in parte di futurologia, si spera il più ragionevolmente possibile. E questo punto è molto problematico. È molto problematico perché quando si parla di soluzioni, essendo, ripeto, che sei in un campo diverso da quello scientifico, e in un campo nel quale la scienza ci mette becco, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia, ma ci arriviamo, perché la diagnosi è la fisica, la chimica, la climatologia, nelle proposte di soluzione entra la tecnologia, l'ingegneria, queste cose qua. Dicevo, è problematico perché sei in un campo che ha a che fare moltissimo con la soggettività, ovvero con il modo col quale tu vedi il mondo. Che ci sia il cambiamento climatico è un fatto al netto di come tu vedi il mondo, che tu sia comunista, fascista, maoista, paretiano, che tu segua Rick Dufer o Dellimellov, che tu sia uomo, donna, islamico, cattolico, che tu segua Jordan Peterson o Harari, insomma, qualunque sia la tua estrazione, non puoi cambiare il fatto che il cambiamento climatico c'è. Ma la tua estrazione politica, economica, sociale cambierà il modo con cui vedrai le soluzioni a questo problema. Quindi tenete presente questo, che è fondamentale da capire per inoltrarci nel discorso. Ora io, quando si parla di soluzioni al cambiamento climatico, ovviamente non ho le soluzioni, ma ricordatevi che sulla base di quanto detto nessuno ce le ha, in parte per quello che ho affermato all'inizio: nessuno sa davvero tutto sul fenomeno del cambiamento climatico, a maggior ragione quando poi entrano le prospettive politiche, economiche, le convinzioni anche religiose e anche ovviamente filosofiche. Quindi io non ho la soluzione, però ho la mia prospettiva, e la mia prospettiva è frutto di anni di studio, frutto di cambiamenti di idee, come vedremo. Io in passato ero un antinuclearista. Io al famoso referendum sul nucleare, quello del 2011 mi pare, io, mannaggia a me, ho votato no. Però, ripeto, ci arriviamo dopo. Dicevo, soluzioni, è un casino. Non entra solo la scienza, ma soprattutto qui non possono entrare gli slogan, non possono. E io posso scusare e comprendere e giustificare la marea di adolescenti in piazza, perché a 15 anni, a 16 anni, a 18 anni tu sarai inevitabilmente trascinato dagli slogan, perché è giusto che tu sia emotivo nella risposta a certi problemi, ed è giusto che tu lo sia, ed è giusto che quell'emotività cumuli energia per permetterti in futuro di studiare, approfondire, capire meglio e incanalare e comprendere con maggior lucidità quello che ieri trattavi con la pancia, con l'emotività, e che oggi invece tratti con il cervello. Non posso scusare né comprendere gli adulti quando persistono in questo comportamento. E attenzione, non sto dicendo che gli adolescenti non possano ragionarci, così come non sto dicendo che gli adulti non possano rispondere emotivamente a questi problemi. Ci mancherebbe, l'emotività è una parte delle cose, degli strumenti con cui affrontiamo certi problemi, ma Poi ci vuole anche la ragione e la lucidità, e non posso trattare questi problemi con slogan e con degli slanci emotivi che strappano le budella. Per perseguire cosa poi? Soltanto per spaventare molto spesso. Quindi non solo scienza nelle soluzioni. E questo significa che, lo ribadisco, chi critica il movimento di Greta, che non sta criticando la persona Greta, sta criticando il simbolo Greta, ma ripeto, per il bene di Greta, chi critica il movimento Fridays for Future non necessariamente è un negazionista. Magari, proprio come il sottoscritto, vuole prendere le distanze da una parte di quel movimento, e io prendo le distanze da una parte di quel movimento, in particolare il movimento, la parte del movimento, scusatemi, che parla delle soluzioni. Io mi sento distante da moltissime delle cose che vengono proposte da Greta, dai glossatori di Greta, da coloro che aderiscono a questo movimento. Vedete, partiamo da questo. Avete letto il libro di Greta? Bene, se l'avete fatto, sapete che non è il libro di Greta, è alla lontana il libro su Greta. La nostra casa in fiamme è il libro della madre di Greta, che non parla di ambiente, o ne parla proprio in minima parte, e questo mi fa dire che forse si tratta del vero titolo clickbait della storia del mondo, perché probabilmente l'autrice, cavalcando l'ondata ambientalista, ecologista di Fridays for Future e la fama della figlia, ha capito che avrebbe venduto più libri titolandolo così, ma poi si è resa conto che non aveva le competenze per trattare di quell'argomento. Perciò è un libro in realtà sulla sua vita, sulla vita della madre di Greta, sulle difficoltà, le opportunità, i divertimenti nel crescere Greta e la famiglia, e tutto quello che ne concorre. Quindi è più un libro sulla madre di Greta. E nelle poche pagine, in cui si parla di ambiente, in realtà non si parla di ambiente, non si parla della diagnosi, non si parla del cambiamento climatico, si parla di alcune soluzioni che queste persone hanno adottato o proposto come soluzioni al cambiamento climatico, perché giustamente hanno proposto il loro punto di vista. Però poi le universalizzano e dicono, la madre di Greta dice fondamentalmente che quelle sono le uniche soluzioni perseguibili. E quali sono le soluzioni? Beh, le soluzioni sono fondamentalmente smettere di prendere l'aereo, una cosa che si sente tantissimo nelle manifestazioni di Fridays for Future, che bisogna diventare vegani, quindi smettere di mangiare carne, altra cosa molto presente in quelle manifestazioni, e che bisogna eliminare la plastica. Queste sono le tre cose che vengono messe in campo, e quindi usare la borraccia e non le bottigliette di plastica, come se poi la plastica, la gran produzione di plastica fosse soltanto nelle bottigliette. Però vabbè, al di là delle semplificazioni, questo a me crea dei problemi. Perché poi, al netto di queste proposte, che ripeto, secondo me sono abbastanza ridicole come proposte, perché poi quando tu vai a leggere l'articolo di Bressanini e tante altre fonti che ho incontrato negli ultimi mesi, ti accorgi che quelle sono, non sono soluzioni, sono delle cose che ognuno di noi può fare eventualmente, ma che non sono soluzioni. Soprattutto il non prendere l'aereo, quando poi vai con un transatlantico costruito appositamente dal principe di Monaco, mi pare, per andare negli Stati Uniti, vabbè, però quello è tutto un altro discorso, perché anche qui c'è il marketing, ovviamente, il marketing colpisce sempre tutto. Alla base di queste proposte, però, c'è quello che emerge continuamente nei discorsi di Greta, che emerge continuamente nelle proposte di Fridays for Future, ed è una cosa che io ritengo inaccettabile dalla mia prospettiva, ed è attaccare la crescita economica. Ecco, io voglio arrivare qua, ragazzi, voglio arrivare qua perché, ripeto, qui c'è un discorso ampio da fare, un discorso che poi porteremo avanti in altri podcast, forse in altri video, staremo a vedere. Io sono aperto per altri influencer che non la vedono come me a un dibattito, a un dialogo, anche qui sul mio canale. Quindi se quello che dirò da adesso in poi vi trova in disaccordo, lo dico, questa cosa che dirò meriterebbe 3 ore di approfondimento. Io non farò un video di 3 ore, spero di restare nei prossimi 20-25 minuti, vediamo se ce la facciamo. Comunque, dicevo, attaccare la crescita per me è suicida nel problema che stiamo affrontando, perché certo adesso qualcuno dirà, eh no, ma è proprio la crescita che ha prodotto questo disastro. E io vi dico ni, perché è vero che la crescita, intesa come crescita nei consumi, crescita nell'utilizzo e nella produzione di materie, crescita nell'offerta commerciale, crescita anche nella ricchezza, non solo di stampo economico, ha intimamente a che fare con il climate change. Ma in realtà, come vedremo, la crescita è anche il motore che ci porta a trovare delle soluzioni di questo. E visto che si sta scaricando la batteria della videocamera, devo fermarmi un secondo e ripartire tra pochi secondi. Rieccoci qua, grazie alla crescita economica io ho anche la batteria di riserva, quindi posso ripartire dopo una piccolissima pausa per questo mastodontico video. Dicevo, attaccare la crescita è per me un suicidio proprio nella trattazione del problema del climate change. In primo luogo perché quando si parla di fermare la crescita, e questo Greta l'ha detto proprio a chiare lettere nell'ultima uscita alle Nazioni Unite, quella in cui scoppia a piangere, significa prima di tutto non trattare l'elefante nella stanza. E qual è l'elefante nella stanza? Beh, sono i paesi in via di sviluppo e i paesi sottosviluppati, quelli cosiddetti del terzo e quarto mondo. Perché? Perché se noi andiamo a guardare la crescita economica, beh, ci accorgiamo, per esempio, che i paesi occidentali, che sono i paesi, sono il bersaglio polemico di Greta, che non ha mai detto che l'India deve smettere di crescere, non ha mai detto che il Mozambico deve smettere di crescere, mai detto che la Cina deve smettere di crescere, no, ha detto che l'Occidente, i politici occidentali ci hanno ingannato, hanno rubato l'infanzia, eccetera, eccetera. E non ci si accorge che la crescita nei paesi occidentali in realtà è molto rallentata. È molto rallentata perché noi in realtà abbiamo raggiunto comunque un livello di benessere che ci permette di crescere di poco e comunque con una contingentazione interessante delle risorse, della gestione delle risorse, eccetera, eccetera. Il vero problema è che i paesi attualmente sottosviluppati o in via di sviluppo crescono a ritmi forsennati perché... Perché loro vivono in una condizione non agiata come la nostra e quindi la loro crescita economica, unita anche, e ve lo ricordate, ne abbiamo parlato qualche mese fa quando ho discusso di Alexandra Ocasio-Cortez, che è a quanto pare molto vicina alle tesi di Greta, quando ho parlato appunto delle nascite, del problema demografico. È un problema del terzo mondo, dei paesi in via di sviluppo, non certo un problema europeo, non certo un problema statunitense, occidentale. È un problema di paesi che fino a ieri erano nella totale indigenza e che oggi vedono la luce in fondo al tunnel, e quella luce in fondo al tunnel è rappresentata dalla crescita economica. Ora, non se ne parla di questo, perché con che faccia potresti mai andare in India e dire a un indiano di 22 anni che ha appena aperto la sua azienda di microelettronica e che costruisce chip appaltati dalla Samsung, dalla Apple, non lo so, sto veramente facendo degli esempi fantasiosi, il quale ha visto i suoi genitori vivere fra stenti, magari anche morire di qualche malattia, perché no, non dico di fame, però quasi, e che ora ha la possibilità di tirarsi fuori da quella condizione di miseria proprio utilizzando tutte quelle risorse che noi abbiamo utilizzato in passato per raggiungere il benessere nel quale stiamo. Perché se io oggi posso avere un migliore rapporto con l'ambiente rispetto all'indiano medio, è solo perché io ho raggiunto un benessere che mi permette di farlo. Poi, ecco qui, attenzione, lo so, ancora oggi, sulla base di quelle che sono le previsioni, io, tu, persino la mia gatta, tutti noi consumiamo più CO2 di quanta dovremmo consumarne, ma comunque noi in Europa da 15 anni stiamo abbassando il livello sempre di più, un po' all'anno, e quindi stiamo migliorando il nostro rapporto con l'ambiente. Diversi sono gli Stati Uniti, dove negli ultimi 15 anni, se non sbaglio, la produzione di CO2 annua è rimasta più o meno stagnante, ma non è cresciuta, mentre in India e in Cina stanno crescendo a livelli smisurati. Perché? Perché quell'indiano di 22 anni vuole avere una vita migliore. E c'è un modo per avere una vita migliore: crescere economicamente. perché l'economia è la misura di quello che tu ricevi in cambio rispetto a quello che immetti nel mondo. E quello che immetti nel mondo ovviamente necessita di risorse e ti darà indietro un benessere economico, sociale, politico. E l'unico modo per far sì che questo indiano di 22 anni, quando ne avrà 35, migliori la sua relazione con l'ambiente, non è certo dirgli che non può più crescere. È permettergli di crescere con il miglior comparto tecnologico, con le migliori soluzioni che nel frattempo tutto il mondo cercherà, perché le migliori soluzioni sono ricercate da scienziati, ingegneri in tutto il mondo, soluzioni che permetteranno di assorbire la CO2 dall'atmosfera, soluzioni che andranno a ridurre la plastica negli oceani, soluzioni di produzione energetica più pulita, eccetera, eccetera. E tutte queste cose, sapete come si conseguono? Con la crescita. Perché? Perché la crescita è la misura di quanto abbiamo già soddisfatto i nostri bisogni primari, mangiare, lavarci, dormire, magari essere un pelino sereni, istruirci, e su cui poi si baseranno tutte quelle scelte che non avranno a che fare direttamente con la sopravvivenza, ma avranno a che fare con il miglioramento con l'ambiente. Ma anche qui ci arriviamo. Il benessere e la crescita da questo punto di vista non sono nemici dell'ambiente. Lo sono fin tanto che corrispondono alla necessità di sopravvivere. Cioè, fin tanto che quel 21enne indiano, ma ripeto, dico indiano, potrebbe essere indonesiano, potrebbe essere keniota, qualsiasi paese in via di sviluppo brasiliano, la crescita è nemica, ma non esattamente nemica, dell'ambiente, delle risorse utilizzate, fin tanto che la crescita serve ancora a raggiungere un livello di benessere accettabile, cioè in cui tu stai bene con te stesso, in cui definiamo il benessere, ok? Benessere, come lo definisce Hans Rosling nel bellissimo Factfulness, è la mia possibilità di non dovermi preoccupare per la mia eventuale morte di qui a 3 ore, di qui a 1 giorno. Cioè il benessere è quella possibilità di dire: ho sufficienti risorse e benessere da pianificare la mia vita di qui a 1 settimana, e quello è un po' di benessere. Di qui a 3 mesi, e quello è un po' più di benessere. Da qui a 1 anno, molto benessere. 5 anni, molto benessere. Questo è il benessere, ok? E quella cosa lì, tu non puoi toglierla alle persone. Tu non puoi dire alle persone di tornare a un livello di sussistenza, abbassando il proprio benessere, perché il benessere ha a che fare con la sopravvivenza. E benessere significa potersi immaginare vivi e ancora abbastanza tranquilli e sereni di qui a tot tempo. Il contrario del benessere è dovermi procacciare il cibo per l'adesso e non sapere se ce la farò. Quello è la mancanza di benessere. E io vi dico che una persona che manca di benessere in questo senso non gliene frega un cazzo dell'ambiente, niente, perché l'unica sua necessità è quella di procacciarsi il cibo. Non importa se quel cibo se lo procaccerà facendo saltare per aria un'intera foresta, o uccidendo delle persone, o facendo estinguere, mangiando l'ultimo dodo della storia, ok? Non gliene frega nulla. Noi riusciamo a preservare specie, riusciamo a intervenire bene sull'ambiente, riusciamo a migliorare la nostra produzione energetica, quando il benessere ci permette di non dover compiere atti che ci impongono di sopravvivere sul breve periodo. Criticare la crescita significa criticare il meccanismo che al tempo stesso, quando ha a che fare con la sopravvivenza, ci impone di sfruttare male l'ambiente che abbiamo intorno. Male, perché non abbiamo le competenze, non abbiamo neanche le energie per prenderci quelle competenze, ma che poi, quando riusciamo a pianificare la nostra vita di qui a 2 mesi, a 2 anni, beh, in quel momento ci permette di fare i conti e acquisire competenze e informazioni che di fatto sono un lusso. Ecco, io qui voglio arrivare. Ragazzi, che siete nelle piazze, che siete andati a seguire Greta, preservare l'ambiente è al tempo stesso oggi una necessità, ma è un lusso, nel senso che preservare l'ambiente arriva umanamente, inevitabilmente dopo aver raggiunto un livello di benessere che mi permette di dire: ok, domani sarò ancora vivo, fra una settimana sarò ancora vivo. E certo, qui potremmo entrare nel paradosso, vabbè, ma tu lo consideri un lusso, ma se lo rimandi troppo poi diventerà il motore stesso del tuo malessere futuro. Però ripeto, non entriamo nella futurologia. Il punto è che io mi accorgo che in Europa abbiamo cominciato a migliorare il rapporto con l'ambiente quando la maggior parte delle persone hanno cominciato a dire: ok, sto abbastanza bene, ho la possibilità di farmi un mutuo, di avere un tetto sulla testa, di avere una macchina, di pianificare la mia vita, di andare al lavoro distante da casa per avere qualche soldino in più. Non devo per forza proteggere la mia famiglia da attacchi di tubercolosi, da epidemie, tutte cose che abbiamo raggiunto grazie alla crescita economica, perché anche la crescita della scienza non ci sarebbe mai stata, soprattutto quella medica e farmacologica, non ci sarebbe mai stata in concomitanza a una crescita economica che permettesse a molte persone di non mettersi più a cacciare nella foresta l'animale da mangiare stasera, ma fare delle ricerche a lunghissimo periodo, come le ricerche sui medicinali. Nessuno che abbia il problema della sopravvivenza immediata si mette a ricercare soluzioni a lungo termine. Non può. Quindi è in quel momento che l'Europa, l'Occidente, ha cominciato a migliorare il suo rapporto con l'ambiente. E in effetti, per esempio, ho cercato dei dati, in Europa il disboscamento più terrificante che ci sia mai stato è avvenuto durante il Medioevo. Quando avevamo bisogno dello spazio vitale, quello che poi diventerà il motto di Hitler negli anni 30. Lo spazio vitale abbiamo disboscato in una maniera eclatante l'Europa, l'abbiamo disintegrata, mentre negli ultimi 50 anni l'Europa si è riforestata di molto. Perché? Perché nel Medioevo facevamo la fame, oggi non più, e oggi possiamo dedicare delle risorse fisiche, psicologiche, politiche, economiche alla riforestazione, e lo possiamo fare esclusivamente perché non abbiamo più da procacciarci il cibo di qui a una giornata. Questo è importante da tenere a mente. È solo la crescita economica, solo dal mio punto di vista, la crescita economica che permetterà ai paesi poveri di trovare soluzioni non solo per migliorare il proprio rapporto con l'ambiente, ma anche per contrastare quelli che saranno gli effetti del cambiamento climatico che avverranno, cioè ci saranno, che noi adesso anche cominciamo a coltivare la terra e tornare a un mondo rurale, quello che moltissimi vorrebbero, perché non hanno successo nell'era industriale, quindi no, vedete, è male l'industria, dobbiamo tornare a fare i contadini, forse sarebbero incapaci anche di fare i contadini, ma quello è un altro discorso. Io ho studiato filosofia solo per non dover coltivare il campo, quindi non fatemi tornare a fare il contadino, mi raccomando. Dicevo, il cambiamento climatico avrà degli effetti, non possiamo più evitarlo, anche se tornassimo tutti a un'epoca rurale, noi verremo colpiti dal cambiamento climatico. E secondo i modelli, i paesi a venire colpiti maggiormente saranno proprio i paesi equatoriali, quindi i paesi del terzo mondo, i paesi non quelli industrializzati, no, quelli che stanno crescendo adesso. Il che significa che se dovessero smettere di crescere adesso, il cambiamento climatico arriverà, li colpirà in modo veramente forte e loro non avranno neanche la possibilità di aver sviluppato delle tecnologie e delle soluzioni per contrastare quel cambiamento climatico. Per esempio, non so, sistemi di irrigazione all'avanguardia, e quindi avranno delle siccità devastanti senza possibilità di intervenire su questo. Non avranno sistemi di distribuzione del cibo avanzati, e quindi ci saranno carestie, e quindi poi questo porterà a grandi migrazioni. C'è una sola soluzione perché questo non capiti: la crescita economica. Il fatto che il nostro amico indiano di 21 anni continui a perseguire il proprio benessere, e che una volta raggiunto il benessere desiderato riesca a riservare alcune delle sue energie psicofisiche ed economiche al miglioramento con l'ambiente, acquistando un'auto elettrica, viaggiando di più in treno, smettendo di comprare bottigliette di plastica e tutto quello che ci piace tanto, che dobbiamo fare nella nostra vita. Oh, ragazzi, c'è ancora tanto da fare, quindi andiamo avanti. è un fatto, e questo è un dato che potete tranquillamente andare a verificare, che tutti i paesi i quali hanno migliorato il rapporto con l'ambiente circostante hanno avuto una crescita nel loro benessere e nella loro ricchezza. I paesi in cui si è stabilizzato il consumo di CO2, la produzione di CO2 pro capite, o che addirittura diminuita, sono paesi invariabilmente che hanno aumentato la loro ricchezza pro capite, il loro benessere negli ultimi 100 anni. Questo è un dato incontrovertibile. Si arriva lì, a quel benessere, e poi si comincia a investire nel resto e si migliora con l'ambiente. Questo è quello che avviene. La crescita economica è il motore di questo, e tu non potrai mai chiedere a una comunità di contadini di convertire tutta la loro energia in energia pulita. Perché si torna indietro, si torna al momento in cui poi inevitabilmente ricominciamo a deforestare. Però lo faremo con mezzi forse più violenti. E chi vuole attaccare la crescita economica, dal mio punto di vista, sta remando contro la questione ambientale. Io di questo sono convinto. Se qualcuno ha dei dati che sono contrastanti rispetto a questo, io li valuto. Ma le soluzioni sono tecnologiche, non la decrescita. Certamente, piccola parentesi, certamente io sono pro consumo responsabile. Ma il consumo responsabile non è decrescita. Il consumo responsabile è io che, grazie al benessere raggiunto, riesco finalmente a selezionare meglio quello che consumo. Ed è ben diverso della decrescita. La decrescita invece è il tentativo di creare una cultura che ti impedisca di fare delle cose. E su quello io dico no, mai. Quella è la strada per il baratro. Ora, fatto tutto questo discorso, che è opinabile, è discutibile, assolutamente che lo è. Ma anche il vostro discorso, contrario al mio, è opinabile e discutibile. Io spero di aver portato almeno delle ragioni dietro il mio discorso. Portate le vostre, si valutano. Fatto tutto questo discorso, e capite bene che è legittimo criticare Greta sotto questi aspetti, passiamo a quelle che secondo me sono le soluzioni, che ripeto, non esistono. Cioè, io non ho le soluzioni, però mi sono fatto un'idea su quelle che possono essere le strade per intervenire bene. E le strade mi sembrano siano tutte tecnologiche. La prima è una sana cultura del nucleare. Gente, io nelle piazze di Fridays for Future non solo non ho sentito mai nessuno dire ok, ascoltiamo la scienza in questo, e la scienza dice che il nucleare è una delle soluzioni a riguardo. Perché? Beh, perché per esempio il nucleare ha un quantitativo di energia per centimetro cubo di materiale fissile utilizzato molto più alto rispetto a qualsiasi altro combustibile. E che nei prossimi 100 anni, se tutti i paesi occidentali dovessero convertirsi al nucleare come principale fonte energetica, comunque il problema dello smaltimento delle scorie sarebbe un problema estremamente minore rispetto all'urgente problema dell'effetto serra, della produzione di CO2 e di tutte queste cose qua. Quindi certo che le scorie nucleari sono un problema, ma abbiamo molto più tempo per risolverle e comunque avranno un impatto estremamente ridotto rispetto al problema della CO2. E se davvero qualcuno oggi fosse convinto che di qui al 2030 la catastrofe è in arrivo, allora dovrebbe essere il primo a dire: ragazzi, basta centrali a carbone, centrali al metano, centrali al gas naturale, eccetera. Basta, e cerchiamo di convertire quante più cose possibili alla produzione di energia nucleare. Questo secondo me è una buona soluzione. Perché? Perché comunque abbiamo molto più tempo per trovare poi la soluzione alle scorie. Il rischio di ovviare un problema creandone un altro, e in 100 anni potremmo non trovare la vera soluzione allo smaltimento delle scorie, c'è. Però nella valutazione costi-benefici non c'è storia, e inoltre, anche se non dovessimo trovare la soluzione alle scorie nucleari, ricordatevi che se tutto l'Occidente dovesse oggi convertire la produzione energetica a più del 50% al nucleare, la quantità di scorie radioattive prodotte sarebbe pari a una palestra di un liceo. Questo è, se trovo la fonte non so se l'ho segnata, ma la trovo, la cerco e ve la metto. Quindi capite che l'analisi costi-benefici ci deve, se siamo ambientalisti, ci deve spingere inevitabilmente a dire ok, cerchiamo di investire sul nucleare. Poi il nucleare è la soluzione, la panacea di ogni male? No, no. Ma è sicuramente nell'analisi costi-benefici una strada da seguire. E mentre qui in Italia, ma anche in realtà è una tendenza che in Occidente sta prendendo piede, tutti quanti continuano a dire ma Chernobyl, ma Fukushima, ma le scorie. E si fa tutto questo ragionamento che è molto emotivo, molto allarmista, però non si fa nessuna valutazione costi-benefici. Secondo me in una valutazione costi-benefici il nucleare è una delle strade inevitabili. E io credo che sarà inevitabile nei prossimi decenni rivedere il consenso civile nei confronti del nucleare. Però questo lo staremo a vedere. Io ho la speranza. Seconda soluzione? Migliorare i trasporti. Perché una buona parte della produzione di CO2 avviene per il trasporto su gomma. Bisogna amplificare enormemente il trasporto su rotaia. Certo, c'è tutto il problema di quali sono gli approvvigionamenti energetici che poi portano al trasporto su rotaia, però già eliminando o riducendo drasticamente il trasporto su gomma, ci sarebbero dei benefici enormi. E invece poi di nuovo si va contro la TAV, contro l'alta velocità, contro ste cose. E quindi dove sta l'ambientalismo? Dove sta? Scusatemi. C'è un terzo aspetto, poco popolare qui in Italia, perché ancora oggi si vedono delle pubblicità di merda di pomodori con dentro un feto o pomodori con 7 dita, roba folle, disastrosa da un punto di vista psicologico. Ed è il miglioramento della produzione agricola mondiale attraverso una seria campagna sugli OGM. E lì non c'è nulla da fare, ragazzi. Anche lì vi consiglio di ascoltare i video di Bressanini, ma leggete libri. Io nel 2010-2011 ero esattamente come con il nucleare, contro gli OGM. Ma se cerco di ricordare perché ero contro gli OGM, ero contro gli OGM perché, perché la Monsanto, perché i complotti, perché questi capitalisti senza scrupoli. E poi invece sapete cosa ho fatto? Ho letto libri di scienziati. Ho letto libri di scienziati che mi hanno detto, per esempio, che noi riusciremmo a sfamare l'Africa con gli OGM, con la metà del territorio adibito a produzione agricola rispetto ad oggi. Questi sono dati che potete trovare nei libri, di nuovo, di Bressanini, nei suoi video, ma nei libri di altri scienziati, magari ve ne metto sotto qualcuno. Stefano Bertacchi ne ha parlato moltissimo, io lo apprezzo. OGM è un'altra delle strade. E poi, ripeto, l'investimento sulle tecnologie che cercano di assorbire la CO2 nell'atmosfera, su cui ci sono grandi speranze. Tecnologie che possono ridurre la quantità di plastica negli oceani, altre grandi speranze. Ma sapete come si arriva lì? Come si arriva a svilupparle? Indovinate? Crescita economica. Investimento di risorse in surplus. Perché l'ambiente è un lusso. È un lusso necessario. È un lusso che noi dobbiamo oggi, in quanto abbiamo soddisfatto i bisogni primari nostri, dobbiamo portare avanti. E lo si fa con la crescita, non con altre strade. Mamma mia, quante robe ho detto. Io spero di avervi portato tanti spunti interessanti. Quello che posso dirvi è che essere contro Greta non è essere negazionisti. Poi io non sono manco contro Greta, sono contro alcuni slogan, alcune prese di posizione, sono contro alcune cose che ho sentito, quelle che vi ho esposto qui in questo video e sulle quali spero di essere stato chiaro e umile e pacato, non pacato dal PD, anche perché, qui io lo vorrei dire a tutti quelli che lo scriveranno, ragazzi, non ho mai votato PD in vita mia, ok? Una volta per tutte. E soprattutto dobbiamo ricordarci che i veri negazionisti del cambiamento climatico sono veramente pochissimi. Ed è il momento per non dare loro importanza, non è il caso di dare loro importanza, perché non contano un cazzo. La maggior parte delle persone è convinta che il cambiamento climatico sia un fatto. Noi dobbiamo comunicarlo, però poi dobbiamo stare molto attenti quando entriamo nel discorso delle soluzioni. Perché quando parli di soluzioni, se parli di sacrificare la crescita, oltre, ripeto, a dire secondo me una cosa non solo impossibile, cioè proprio una via impossibile, perché tu non dirai mai all'India di rallentare la sua crescita. L'India rallenterà la crescita quando starà meglio di oggi. Stessa cosa alla Cina, stessa cosa all'Indonesia, tutti. Ma stai anche rischiando di allontanare molte persone perché, ripeto, è un'idea malsana quella. È un'idea malsana. Non puoi dire alle persone di rinunciare al loro benessere perché è sbagliato, cazzo. È sbagliato. Il benessere è lo step successivo della sopravvivenza e tu non puoi chiedere a nessuno di rinunciare al benessere per tornare a un livello di sussistenza e sopravvivenza. Noi però dobbiamo migliorare il rapporto che abbiamo con l'ambiente. Sì, lo dobbiamo fare. E sapete qual è il motivo per cui dobbiamo farlo? Perché questo migliorerà la nostra vita. Cioè io avrò una vita migliore se mangerò più consapevolmente, se farò delle scelte più armoniche rispetto all'ambiente che mi circonda. E non stiamo qua a fare a gara a chi ce l'ha più verde, perché io lo so che qualcuno adesso verrà qua a dirmi: ecco, tu dici questo soltanto perché non vuoi rinunciare al tuo benessere. Un cazzo. Perché io, per esempio, sono anni che quasi non compro bottigliette di plastica, perché vado in giro con la borraccia. Quest'anno ho fatto anche una spesa. Ho comprato una borraccia da 95 sterline, perché è una borraccia che deterge l'acqua al suo interno, cioè la purifica con dei raggi ultravioletti. Vi metto sotto il link se volete. Costa tanto, e perché una buona parte va proprio ad associazioni che hanno a che fare con la riforestazione in Amazzonia. E l'ho comprata prima che ci fosse il casino in Amazzonia, quindi... oppure quest'anno ho fatto un investimento, ho speso qualche soldo in più e ho preso un'auto ibrida che mi permette di consumare la metà di quanto consumavo prima. Inoltre cerco di evitare il più possibile di andare in macchina. Vado in macchina solo quando è strettamente necessario. Poi, abitando non in una città ma in un paesino, in una piccola cittadina, io la macchina per spostarmi devo usarla, ma per esempio per andare ai miei eventi, anche quelli più vicini, mi sposto sempre in treno. Altre cose, beh, per esempio spendo qualche euro in più. Io non sono vegano, io amo la carne e una buona parte del mio benessere è mangiare carne, e lo dico, mi fa felice mangiare carne, non voglio rinunciare attualmente a quella felicità, magari fra qualche tempo sì, e però la carne che compro la compro dal macellaio che ha l'allevamento sulla collina qui dietro casa mia, dietro la mia città. Spendo un 30% in più rispetto a quanto spenderei prendendo la carne al supermercato o in giro, però questo mi dà più benessere perché la carne è di maggior qualità. Inoltre mangio un po' meno carne rispetto a prima perché spendo di più, e quindi queste sono cose che io ho fatto perché mi sento meglio nel farle, e quindi non stiamo qua a dire puttanate. E poi un'ultima cosa, qui mi tolgo un sassolino dalla scarpa: Dell'Imellov sei un ipocrita. Domenico, sei un ipocrita. Questa cosa la voglio dire. Domenico sta portando avanti da mesi questa campagna in cui chiunque dice qualcosa contro Greta è fuori di testa, è negazionista. E lui in una conversazione privata mi ha detto: no, Rick, io grazie a Greta ho scoperto che per il pianeta era un cancro. Puttanate. Lo posso accettare da una persona di 16 anni, di 17, da un ventenne, ma solo perché è un disinformato eppure un bacato in testa. Posso accettarlo che uno a quell'età scopra che la sua vita ha un impatto diretto sull'ambiente e sul pianeta. Ma non lo accetto da un mio coetaneo, da un 32enne, non lo accetto. Non accetto sentirmi dire da un 32enne che oggi hai cominciato a usare la borraccia perché prima non ti rendevi conto che bere 4 bottigliette di plastica al giorno faceva male all'ambiente. Non lo accetto. È una cazzata. Non accetto che tu mi dica che adesso hai cominciato a usare il trasporto pubblico, ma prima in realtà non te ne rendevi conto. È una cazzata. E se non è una cazzata, allora vuol dire che tutte le tue opinioni fino ad oggi non hanno mai avuto nessuna credibilità, perché un trentenne che non si è ancora reso conto di questo significa che non si rende conto di niente. Quindi, Delli, smettile di dire cazzate. Detto questo, questo dissing aveva un buon gusto quando l'ho pensato, e quindi l'ho lanciato. Detto questo, migliorate il vostro rapporto con l'ambiente. Andate in piazza alle manifestazioni di Greta. Io a una delle prossime proverò ad andarci, ma proverò ad andarci dicendo nucleare, OGM, trasporto su rotaia. Ci proverò, vediamo se ce la faccio. Mamma mia, detto questo, io non so neanche, saremo, siamo sicuramente oltre l'ora. Se siete arrivati fino in fondo, grazie. significa che ci tenete a questo tema e aspetto i vostri commenti. Adesso direi che è tutto per davvero, quindi vi abbraccio, voi condividete il video, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e io spero di avervi portato delle cose che, pur trovandovi in disaccordo, saranno utili per mandare avanti questa discussione importante. Grazie, buona giornata, buona serata, arrivederci a presto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.